Quarta Radio vive con il tuo sostegno. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it. Prudenza. Data memorabile per me, il 12 aprile del 1891. Avevo compiuto da circa un mese 34 anni. Da un pezzo mi notavo nel volto e precisamente nella coda degli occhi e sulla fronte certi lievi solchi che mi pareva non si potessero ancora chiamare propriamente rughe. Credevo almeno che il numero degli anni miei potesse tuttavia permettermi di non chiamarli tali. Momentanei increspamenti della pelle che, sotto l'azione del pensiero, del riso, dell'abituale atteggiarsi della fisionomia, erano divenuti stabili, ma rughe no, no. Scorgevo inoltre da un pezzo nella barba e per entro alla folta e fluente capigliatura poetica, povera poesia, perduta coi capelli, come la forza di Sansone, qualche, sì, peli bianchi, insomma, più d'uno. E m'assoggettavo ogni mattina davanti allo specchio dell'armadio, a un supplizio in uso, non ricordo bene, presso quali popoli civili dell'antica o dell'evo medio, al supplizio della depilazione. Quante volte, ahimè, insieme con qualche pelo bianco della barba, non mi strappai dagli occhi lagrime sincere di fitto, acutissimo dolore. Inferocivo contro me stesso. Il pelo, profondamente radicato, mi sfuggiva dalle dita crudeli, resisteva allo strappo due o tre volte. Mi asciugavo le lagrime sul volto contratto dallo spasimo e lì da capo a tentare con maggior violenza per la quarta volta. Ma più ne strappavo e più me ne scoprivo di giorno in giorno. Oh, la mia magnifica barba, un tempo orgoglio, ora tortura per me. Ero ormai giunto al bivio. Quel supplizio giornaliero non era più a lungo sopportabile. Tra parer vecchio e parer brutto, a una determinazione dovevo pur venire alla fine, non volendo assolutamente ricorrere alla scappatoia, del resto inutile e sudicia, della tintura. Debbo aggiungere che alla vanità si unì in quei giorni la prudenza, cioè la più cordialmente antipatica, la più tabaccosa, la più vigliacca tra le tante e tante virtù che vessano il genere umano. Già, a sentir certi moralisti, altro che virtù, è la moderatrice delle virtù, ordinatrice degli spiriti, maestra dei costumi, e le hanno dato tre occhi in testa. Figuratevi come deve essere carina. Ma di che cuore, se avesse un corpo oggi, le darei un calcio a quella virtù. Ma allora, purtroppo, fui così sciocco da darle ascolto. Incontratala sul mio cammino, mi ammogliai con lei e diventai subito il padre di me stesso, cominciai a darmi consigli e ammonimenti e a chiamarmi figlio mio. Vivevo da circa 3 anni in compagnia, oltre che delle nuove muse, d'una donna, la quale non si stancava di ripetermi che le piacevo tanto, tanto, per quei capelli lunghi e con quel barbone. Gusti. A me, lei, però, non piaceva più da parecchio tempo, in nessuna maniera, e non sapevo come liberarmene. Un benefattore mi aveva promesso un discreto collocamento, a patto però che io troncassi quella relazione. Pretesto a tante ciarle e mi tagliassi almeno i capelli, poiché la zazzera non conveniva punto, diceva, alla qualità dell'impiego procuratomi. E allora io, reso già padre da quella virtù su lodata, e non sospettando neppure lontanamente che quel benefattore avesse premeditato il disegno di darmi in sposa sua figlia, magnifico mostro in gonnella. Cosimo, figlio mio, a che fai? I versi, hai visto, non sono arte da guadagnare. Hai già 34 anni su via, quella donna ti secca mortalmente e ti danneggia. L'impiego è buono, dignitoso e lucroso. Su, su, figlio mio, via questi cappellacci e via anche il barbone, eh? Su via, se proprio non te la senti di portartelo a spasso, tutto bianco, eh? Precocemente, come tu credi. Fin dall'infanzia, potete bene immaginarlo, non ebbi mai amicizia coi barbieri. Credo anzi che questi mi dovessero tutti, e con ragione, odiare. Per la qualcosa, uscendo la mattina di quel memorabile 12 aprile, già deliberato al sacrificio, mi parve di andarmi a radere a discrezione d'un nemico. Che ne avrebbe egli fatto di me? Non sapevo assolutamente concepirmi sbarbato e coi capelli corti, e via facendo mi lisciavo, mi accarezzavo per l'ultima volta la mia bella barba moribonda. Non so quanto gironzassi, sospeso nella scelta del boia, non una barbieria in città, tutti saloni, tutti, anche il più umile e angusto bugigattolo, e per ogni presuntuoso parrucchiere, anacronismo vestito e calzato, perlomeno 100 coiffé, no? Imbecilli, depauperatori della nostra lingua. Mi fermavo un tantino, sì e no, innanzi agli usci a vetri, a spiar trepidamente attraverso le tendine. No, troppo lusso, troppi specchi. Questo è un salone per damerini. Altrove, altrove. Mi sentivo io stesso avvilito della soggezione che non solo quei cani, ma anche i loro clienti mi incutevano. Sentivo che, con quella mia zazzera, io dovevo essere per loro oggetto di derisione. Stanco morto alla fine, e al colmo dell'esasperazione, scoperta, miracolo, una modesta insegna di barbiere in una piazzetta fuori mano, mi cacciai, senz'altro, aggrondato, feroce, entro la botteguccia. Il vecchio barbiere, il suo commesso, e i due clienti allora sotto il ferro si voltarono tutte e quattro a un tempo a guardare, come se fosse entrato un selvaggio. Dopo avermi ben bene osservato, da capo a piedi, il vecchio mi disse: «Abbia pazienza un momento, signore. ecco, s'accomodi. E mi indicò un logoro divanuccio, sotto uno specchio a muro, graziosamente dalle mosche, punteggiato d'una miriade di nerellini. Notai la signorile disinvoltura, la familiarità con cui quegli scorticatori trattano i loro clienti. Anch'io sarò trattato così tra breve, pensavo, commiserandomi amaramente. Sì, ma intanto che dirò se dicessi che torno da un lungo viaggio? Di tratto in tratto il giovine mi volgeva un'occhiata glaciale, sforbiciando per aria, come per non far perdere l'appetito al suo strumento di tortura. Venne finalmente la mia volta. Il signore vorrebbe accorciati un tantino i capelli? Guardai fisso negli occhi quel giovine, per fargli intendere bene che non ero uomo da farmi canzonare da lui, e risposi pigiando le sue parole: li voglio tagliati, non accorciati, e voglio anche rasa la barba. A quest'ordine perentorio il giovane si turbò alquanto e, come per prendere consiglio, rivolse uno sguardo al padrone, il quale, avendo felicemente allestita la sua vittima, si disponeva ad andar via fregandosi le mani. Certo, a colui era passato per la mente il sospetto che io fossi un uomo di malaffare e che volessi, dopo qualche marachella, alterare i miei connotati. Interamente rasa? Mi domandò perplesso. Ma si può forse radere a metà? Gli feci io stizzito. Obbedisci al comando del Signore, tagliò corto il vecchio barbiere, ma più per ammansire me che per redarguire il giovine, e se ne andò via. Quegli, allora, senza aggiungere altro, m'avvolse con poco garbo nell'accappatoio, versò dal bricco l'acqua tiepida nel bacile, prese una forbice e zac, mi portò via mezza barba. «A che fate?» gli gridai. «V'ho detto rasa, rasa!» «E sì, signore», mi rispose guardandomi con una certa meraviglia, mista di commiserazione. «Ma capirà, se prima non si taglia, è seguito a tagliare. Io non ebbi il coraggio di guardarmi nello specchio. Quegli prese a insaponarmi sbadatamente, stropicciandomi insieme col pennello tutte le dita sulla faccia. Questa prima operazione, che mi parve troppo confidenziale, durò circa un quarto d'ora. Come se nel mentre il malanimo gli fosse sbollito, posando il pennello, il giovine mi domandò: non se l'era rasa da parecchi anni, è vero? Mai, gli risposi. Questa è la prima volta. E si vede, sa? Bisognerà lasciarla rammorbidire un bel pezzo col sapone. Io intanto affilo il rasoio, Ne affilo, anzi, due. Sì, ne affilo due. Quando vidi posarmi il barbino sull'omero, chiusi gli occhi e sospirai. Ma poi fu più forte la curiosità. Dovevo, sì o no, far la nuova conoscenza di me stesso. E mi guardai nello specchio, che mi stava davanti, con tutta l'anima sospesa. «Oddio!» gemetti, quando già mezza faccia era rasa. «Dio, come sono brutto!» «No, no, perbacco!» troppo brutto. E come faccio? Il giovine cercò di confortarmi, che a poco ci avrei fatto l'occhio. Impossibile. No. Ma poiché non c'era più rimedio, richiusi gli occhi e non volli più saperne di me. Mi abbandonai al destino. Ecco fatto, annunziò quegli alla fine. Il primo sacrificio era dunque compiuto. Provai a sbirciarmi nello specchio e ci vidi un povero imbecille addogliato che non volli riconoscere. «Veniamo ai capelli?» riprese il barbiere. «E come li vuole?» «Finitemi come che sia», risposi. «Non me ne importa più nulla. Li facciamo alla Guglielmo, come usano adesso. Fateli alla Guglielmo, ma presto, presto». Quando la prima ciocca recisa mi cadde sull'accappatoio, volli guardarla e dirle addio, senza levare gli occhi allo specchio. Poveri capelli miei, addio gioventù, addio poesia. Quel boia intanto credeva che io dormissi. Più d'una volta sospese l'esercizio della sua funzione per guardarsi, non so, il naso o la punta della lingua nello specchio, e lo lasciavo fare. A una pausa più lunga però mi riscossi per domandargli: «Ebbene? Ebbene? Ecco. Mi rispose con aria confusa e un risolino nervoso tremante sulle labbra. Ho dato, come si chiama? Un colpetto di forbice un po' arrischiato. E m'accorgo che alla Guglielmo e non possono più venire. Vogliamo tagliarli a spazzola?»
«E come che sia, vi ho detto, purché facciate presto».
Prestissimo, non dubiti. È una pettinatura più spiccia e più seria.
E dalli. Quella dannata forbice non si dava requie un momento e mi intronava gli orecchi. A compir l'opera si rovesciò come un'ira di Dio sulla piazzetta una compagnia di saltimbanchi con una crudelissima tromba stonata e una gran cassa fragorosa. Il giovine non seppe contenersi più, allungava il collo di qua e di là, si rizzava sulla punta dei piedi, indovinavo con gli occhi chiusi quei movimenti di curiosità, ma nello stato d'abbattimento in cui ero caduto non trovavo più la forza di richiamarlo al dovere. A un certo punto sentii posar le forbici e subito dopo mi sentii rullare sul capo non so che cosa di ispido che mi fece saltare sulla seggiola. Era uno spazzolone nero, gigante. Domandai: «Finito?»
No, signore, volevo vedere perché, sa, da questa parte...» Lo guardai in faccia.
«Avete forse dato qualche altro colpetto di forbice arrischiato?»
No, signore», s'affrettò a rispondermi. «Conseguenza del primo, sa. Credevo di non poter rimediare, ma vedo con dispiacere che non ce la facciamo più neanche a spazzola, sa?»
«E allora come?» feci io, frenando a stento la rabbia, per paura che quegli non si mettesse a ridere vedendomi la faccia che già a quell'ora aveva dovuto combinarmi.
«Possiamo provare, ecco, sì, a punta di forbice. Tanto l'estate è ormai vicina, le sarà comodo, vedrà. Vuole?»
«Voglia o non voglia», gli risposi sbuffando, «non potete mica riattaccarmi i capelli che mi avete già portati via. Sbrigatevi piuttosto, senza stare a guardare fuori».
«Ma che, ma si figuri,
Un momento, e avremo finito, ecco. Zac, zac, zazac. Questa volta mi addormentai davvero. Quanto si protasse ancora la mia tortura? Ma non saprei dirlo. Forse ore e ore, un'eternità. So che a un certo punto mi destai di soprassalto al rumore d'un paio di forbici scaraventate sul pavimento e vidi il barbiere che si buttava sul divanuccio con la faccia tra le mani. «Che è stato?» gli urlai. Quegli scoprì il volto lacrimoso. «Signore, io non so, non mi è mai capitata una cosa simile. Ho la iettatura addosso. Oggi, mi perdoni, mi compatisca. Non so dove abbia il capo, cioè lo so benissimo. Ho la moglie malata a casa, sopraparto, sa. Io mi portai istintivamente le mani alla testa, nuda, scorticata. «E che m'avete fatto?» gridai. E mi guardai le mani. «Nulla, nulla!» gemette quello. «Non tema, ma non ci resta più che radere, signore. Radere, mi perdoni!» Scattai in piedi, furibondo. Mi gli avventai contro, sul divanuccio, con un pugno levato. «Miserabile! Ti sei preso gioco di me, eh?» Ma in quella mi scoprì nell'altro specchio, punteggiato dalle mosche, e restai pietrificato, col pugno sospeso e quell'accappatoio bianco che mi rappresentava a me stesso come un fantasma d'assassinato. «Pietà! Pietà, signore, pietà!» gemeva quello dal divanuccio, tutto tremante. Mi strappai d'addosso l'accappatoio, afferrai il cappello e scappai via, imprecando. Il cappello mi sprofondò sulla nuca e mi parve un'offesa mortale. Fui per rientrare nella botteguccia, feroce dalla rabbia, ma mi cacciai in una vettura per non commettere un delitto e via, a casa. Manco a dirlo, la mia amante, guardando dalla spia, non mi volle più aprire. «Grazie, cara, grazie!» le gridai. Hai ragione, non sono più io, non sono più io! Ti saluto per sempre, cara!» E ridiscesi, a precipizio la scala, esplodendo non so più quanti starnuti di fila.
Avete ascoltato Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it.